Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo, 21° giorno. Purezza e castità, veste nuziale della sposa di Cristo. Dio solo, sono io, Maria Immacolata, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Inviolata, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile. Una vergine, sposa di Gesù Cristo, deve portargli una dote, figlie mie. Benché sia povera e miserabile, deve presentarsi a lui nell'abito nuziale, se non vuole essere cacciata fuori dal divino banchetto di amore. Non chiamò il padrone del banchetto ogni sorta di persone alla tavola sua? Storpi, ciechi, zoppi, deboli, tutti vi furono ammessi, furono anzi costretti ad entrarvi. Uno solo non poté starvi, e fu colui che non aveva l'abito nuziale. Ora Gesù chiama come sue spose anche le anime più meschine, storpie nella loro virtù, cieche nella loro vita, zoppe nelle loro attività, deboli nei loro sacrifici, ma vuole che tutte abbiano una veste nuziale, la purezza e la castità. Oh, figlie mie, voi già temete, poiché sapete bene che oggi è tanto difficile trovare un'anima pura. Sapete bene che molte hanno avuto il loro naufragio nascosto, che nessuno conosce, ma che Gesù conosce bene. Le povere creature di Dio, non formate a tempo ad un'elevazione superiore di sentimenti, spesso concentrano nell'orrore del fango umano le loro prime attività, e quella sete che hanno di conoscere le porta alla curiosità del male, quella sete che hanno di amare le porta all'affetto delle creature. Così macchiano il loro candore. Il segno indelebile delle prime colpe. Per ogni creatura si ripete la scena dell'Eden. L'anima innocente e pura è assediata dal demonio, il quale le suscita la curiosità pericolosa di conoscere il bene e il male. Spesso questa curiosità è suscitata da qualche compagnia pericolosa. Allora la creatura innocente, che doveva conoscere Dio, sente le prime attrazioni verso la miseria e tenta di conoscere quello che è celato ai suoi sguardi e alla sua mente. È così che prima gli occhi, poi la mano, poi il gusto, poi lo scandalo determinano la rovina del candore. Sono queste prime colpe, tanto disgustose per lo sguardo di Dio, che rovinano tutto il disegno della grazia e determinano uno stato di insubordinazione, di doppiezza, di disordine, di dolore agitato, tanto esiziale al progresso di un'anima. Così Eva prima ebbe la curiosità di guardare il frutto, poi distese la mano e lo toccò, poi lo mangiò e ne ebbe diletto. Poi andò verso Adamo e lo indusse a mangiarlo. Commesso il peccato si nascosero. Ripresi, si scusarono con doppiezza, disobbedirono, si confusero, si riconobbero miserabili, avviliti, distrutti, e cominciò la loro vita di dolore e di affanno. La prima colpe contro il candore portano uno strascico per tutta la vita e si moltiplicano. Esse diventano più gravi perché spesso si celano. E come Adamo ed Eva mentirono a Dio, così si mentisce al confessore. Le prime colpe lasciano nel cuore un avvilimento pericoloso che converge la creatura verso la terra. Il candore fa sentire la dignità della creatura e la solleva a Dio, mentre il fango la avvilisce e la contrae verso la terra. Ecco la grande piaga che devasta tante anime. Oh, perché ai bambini non si dà Gesù sacramentato? Perché non si apre la loro mente alle sante curiosità del bene? Perché non si dà a loro una vita interiore quando cominciano i primi lampi della ragione? Gesù è addolorato della devastazione dell'infanzia ed arde dal desiderio di diventare egli il suo primo frutto, la sua prima curiosità, la prima cosa occulta, nascosta e velata che ad essa si dischiude. L'infanzia non deve conoscere la miseria umana, che abbruttisce, ma deve alzare il velo eucaristico e contemplare lo sposo delle vergini che purifica. Così l'amore del cuore si orienta a Gesù e da lui dopo difficilmente si distacca. L'abito nuziale della sposa di Gesù deve essere un manto di purezza e di castità, senza macchia alcuna. Quindi io vi faccio intendere prima il valore preciso di queste virtù, tanto rare, e poi vi dirò come adornarvene e come ripararle, se le perdeste, prima di diventare spose di Gesù Cristo. La purezza. La purezza è l'elevazione di Dio in tutta l'anima e di tutto l'essere. La creatura pone Dio come suo fine, ricerca Lui, ammira la bellezza di Lui e verso di Lui si volge con tutte le proprie attività. Una creatura pura, quindi, non ferma il suo sguardo nel fango della terra, perché non vi trova Dio. E trovando Dio, rifugge dal fango della terra, perché se ne disgusta. La purezza riguardata nel corpo è l'ordine di tutto il proprio essere nella legge di Dio e nella semplicità. La complicazione non genera la purezza ma la malizia. È puro l'essere che non desidera se stesso, il proprio diletto, la propria miseria, ma che ha tutto ordinato secondo l'ordine che Dio stesso ha posto nelle sue creature. Io non voglio parlarvi a lungo di questo, ma voi intendete che chi volesse porre, per esempio, il piede in lungo della mano sarebbe un mostro. Ora, Dio, perché ti ha dato l'occhio? Per ammirare le sue meraviglie. Egli ha posto gli occhi sulla fronte, nel limite, dirò, del tuo essere col cielo, nella parte più elevata, per dirti quello che devi guardare. L'occhio tuo è il lume del tuo corpo. Se è semplice, tutto il tuo corpo è semplice e luminoso. Ora, se tu lo volgi al male, se non ti espandi più in Dio, ma ti concentri in te stesso, e allora l'anima tua cade nel desiderio del male. È così che l'impurità si determina principalmente nell'anima, e il fango non è che l'occasione per disordinare l'anima. L'occhio puro non si ferma che su quello che parla di Dio, non va ricercando quello che parla di miseria. La purezza, quindi, ammanta con la modestia tutto quello che non parla di Dio, ma di miseria, e cela tutto quello che potrebbe attrarre la creatura al male. E non vi dico altro sopra questo, figlie mie. La castità. La castità è l'ordine delle creature fra di loro secondo i fini che Dio ha nella loro vita. Chi ha la sorte di essere chiamata ad essere solo di Dio è divisa dalle creature e non le riguarda che nella carità di Dio, non le riguarda che come anime. Chi è chiamato allo stato matrimoniale non riguarda la creatura come una vittima del proprio egoismo, ma come un aiuto per compiere solo la missione che Dio le ha assegnato. Tutto quello che rende la creatura idolo degli altri, che concentra in lei il pensiero, l'amore, la vita, è orrore che divide da Dio, che oscura la mente, che rende increduli, perché toglie all'anima ogni elevazione, che disordina il corpo, che suscita un delirio pazzo che sconvolge tutto l'ordine postoli da Dio. Una sposa di Gesù non deve riposare che in Lui solo, non deve darsi che a Lui. Essa, quindi, deve avere come veste nuziale il candore puro che la rende tutta sua. Come puoi sposare tu il Verbo di Dio se i tuoi pensieri si perdono nelle fantasie del male? Come puoi offrire a Lui te stessa se riservi per te l'essere tuo? Come puoi amarlo se ti lasci attrarre dalle creature e ne diventi schiava? Come puoi avere con Lui l'intimità di una sposa sua se il fango ancora ti insozza? La purezza non è l'ignoranza del male, assolutamente parlando, anzi spesso dalla conoscenza del male può nascere un maggiore disprezzo per il fango della terra. Il male può sembrare poetico perché il demonio lo ha infiorato e quando lo si conosce speculativamente nel suo orrore può calpestarsi di più. Una sposa di Gesù però non ferma il suo pensiero nel male, ma in Gesù, e a Lui tutta si dedica, perché a Lui solo appartiene. Il Signore fa conoscere a certe anime che ama di più le spine che lo trafiggono, per renderle vittime di espiazione, ma la sposa di Gesù non può essa conoscere il male del mondo, perché deve consolare Gesù, amandolo nel candore e nella semplicità. Voi gemete, figlie mie, nel ricordo della vostra vita e dite: come posso essere io sposa di Gesù Cristo? Ebbene, vi dirò io come formarvi nuovamente un manto nuziale di candore e come conservarlo. Giovedì dovete presentarvi tutte come angeli innanzi a Gesù, e io stessa vi ammanterò del mio candore verginale per rendervi più belle. La penitenza restauratrice. Il candore si restaura con la penitenza. Tu rendesti il tuo corpo termine dei tuoi desideri. Lo renderai oggetto di compiacimento per Dio, segnandolo dalle stimmate del dolore prodotto dall'amore. Gesù ha espiato l'impurità umana, esponendo il suo corpo al ludibrio, alla flagellazione, al dolore, alle spine. Così egli si rese come un verme, oggetto di disgusto e di orrore, ed amò il Padre e trasse dal corpo suo la vita più profonda dell'anima. Tu, figlia mia, fosti oggetto di attrazione per te o per le creature. Oh, come deve bruciarti il cuore un atto di amore sottratto da un cuore per te. Come deve umiliarti il pensare che fosti idolo di te stessa e che ti mostrasti come idolo. Questo ricordo deve darti la penitenza dell'anima, il dolore vivo, il disprezzo calmo di te stessa, e deve farti anche punire il tuo corpo con la penitenza corporale. Io non ricerco da voi altre penitenze che queste. Mortificate la curiosità, non andate guardando quello che non vi importa. Quando vedete cose sconce, volgete altrove lo sguardo, con dolore, pensando che quella sconcezza offende Dio. Non vi fate illudere dal pensiero di voler voi correggere o riparare guardando. È più bello volgere altrove lo sguardo e non turbare l'anima vostra. Mortificate l'egoismo accettando, senza lamenti, quello che vi dispiace nel cibo. Non trovate facilmente la scusa che vi fa male, ma accettate con gioia queste occasioni per mortificarvi. Accettate con grande riconoscenza i dolori fisici che il Signore vi manda e nel soffrire offritegli voi stesse. Un male di capo è come una corona di spine che ti fa espiare tanto fango raccolto nella mente con le letture. Un male di stomaco ti fa espiare le soddisfazioni e le sensazioni del tuo corpo. Mortificatevi amando di essere trascurate, disprezzate, tenute all'ultimo posto. Non attresti tu il cuore altrui, non rubasti a Dio l'amore che è tutto suo, e non devi essere contenta di essere ora sprezzata per amore di Dio. Gesù riparò l'idolatria umana rendendosi come un verme, il ludibrio di tutti. Mortificatevi in tutto quello che vi dispiace ed accettate come riparazione anche la mancanza di gusto spirituale, l'aridità, le angosce dello spirito. Eucaristia e passione di Cristo, fonti di grande purezza. Non basta la mortificazione per rifare il proprio candore, è necessario l'amore che vi concentra tutto in Gesù. Oh figlie mie, ricevete Gesù vivo e vero, amatelo e considerate i suoi dolori. L'Eucaristia vi rende candide nella vita, la passione di Gesù riordina in Lui la vostra sensibilità ed è fonte di grande purezza. In questi giorni meditate la passione e pensate che voi avete tormentato e crocifisso lo Sposo Divino che vi vuole ora tutte per sé. Gesù riparò il peccato impuro con le sue piaghe e queste piaghe ripareranno nell'anima vostra i residui di quei peccati che furono già cancellati dalla confessione. Infine, figlie mie, ricorrete a me, mamma vostra, e chiamatemi, perché come figlie mie io vi acconci l'abito nuziale, io ve lo metta, io vi adorni della mia purità incomparabile. Sui peccati passati non ci ritornate più, perché essi sono già stati perdonati. Ma fate una confessione in generale di tutte le vostre miserie, senza discendere in particolari che sono inutili e che non vi turberebbero. Distaccatevi sempre più dal mondo e dalla vanità. Amate il vestire semplice e modesto e pensate che voi per le strade dovete, come spose di Gesù, diffondere il suo candore. Oh Elena, ringrazia Gesù che ti ha sfigurata col malanno. In quante maniere il demonio avrebbe cercato di renderti idolo degli altri e schiava del mondo. Il velo col quale Gesù difende le sue spose più care è sempre il velo del dolore. Il decoro di una sposa di Gesù è tutto interno e la sua vita interiore deve ispirare purezza anche agli altri. Ogni atto di vanità fatto per comparire e non per l'ordine e la pulizia è un delitto per una sposa di Gesù Cristo. Umiliatevi, figlie mie, perché avete molto da riparare anche voi nella vostra vita. Non scusate le vostre miserie, ma umiliatevene. Cantate a Dio nel pentimento. Magnificat anima mea Dominum. Riparate offrendo tutto l'essere vostro. Fate che Egli si diletti nella vostra umiltà. L'umiltà calma, fiduciosa, filiale, ripara quelle colpe che sono generate dall'orgoglio maledetto. Gesù vi fa la grazia più bella, accettandovi come sue spose, ma voi dovete essere tutte sue. E non dovete far considerare il vostro candore nel preoccuparvi del mondo, ma nel concentrarvi in Lui solo. Passa il mondo, figlie mie, passano le vanità, passa il fango. Beata l'anima che può deporre il corpo suo nella terra come un tempio vivo di Dio. Sul corpo santificato dall'Eucaristia, Gesù pone un suggello e lo riserva ad una gloria immortale nella risurrezione. Andate dunque a Gesù, adoratelo, pregatelo, perché Egli stesso, dall'ostia santa, diffonda sopra di voi quel candore divino che vi rende pure come gigli del campo suo. Vi benedico tutte e vi metto sotto il manto mio. State in pace, non vi turbate. Comincia per voi una vita novella. Il passato e sepolto nella misericordia di Dio.